Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Personalmente sono convinto che quello che manca agli italiani è la speranza. Ricominciamo. Posso fare soltanto una promessa. Mia madre, terza elementare, mi diceva mai dire bugie. Ho sempre cercato e cercherò di darle ancora retta. Anche oggi c'è sempre da resistere a qualcosa, a promesse, a tentazioni, a corse al potere. La resistenza non è mai finita. Per tanti italiani il mese ha una settimana in più. Per alcuni poi di Italia ce ne sono due o tre, non solo nord e sud, ma anche quella di chi è troppo ricco e di chi è troppo povero. Ma per noi d'Italia ce n'è una sola, questa.
Buongiorno, abbiamo aperto la puntata di oggi proprio con la voce di Enzo Biagi, un piccolo stralcio del discorso di apertura che segnò il ritorno di Enzo Biagi in TV dopo 5 anni, era il 22 aprile del 2007. Avrebbe continuato a condurre questo RT rotocalco che moltissimi attendevano. Dunque il decano dei giornalisti italiani si è spento questa mattina, aveva 87 anni, si è spento nella clinica Capitanio di Milano, accanto a lui nel momento proprio dell'addio le due figlie, Carla e Bice, e il mondo dell'informazione così perde uno dei suoi volti, delle sue voci più celebri e autorevoli. La Camera Ardente è stata aperta alle 10 di questa mattina e sarà visitabile fino a domani, e già tantissima gente comune proprio sta sfilando davanti al feretro. Ad annunciare per primo il decesso di Biagi è stato il medico Giorgio Massarotti all'ingresso della clinica, poi hanno parlato le figlie, dolcissime nel ricordo del padre, si è addormentato sereno, ha raccontato Bice, le ultime parole che ha pronunciato sono state: ho tanto bisogno di voi. Poi, grazie a Monsignor Tonini, capiremo anche il legame fortissimo tra Enzo Biagi e la sua famiglia. E continua Bice nel ricordo: ci ha fatto dormire qualche ora, a me e a mia sorella, e poi ci ha aspettati, siamo stati insieme. Tra i primi ad accorrere in clinica dopo la notizia del decesso, i colleghi Sergio Zavoli, colleghi di sempre, e Ferruccio De Bortoli, ricordiamo direttore del Sole 24 Ore. Buongiorno dunque da Emanuela Campanile, vi facciamo ascoltare tra l'altro un stralcio anche qui di intervista, perché tantissimo è il materiale appunto di Enzo Biagi, un'intervista realizzata alcuni anni fa da Adriano Montebuzzetti ad Enzo Biagi, che spiega che cos'è il giornalismo e ci impiega esattamente 2 minuti, sentiamo.
Il giornalismo esercita la funzione dello specchio, sarà più o meno deformato, ma in qualche modo descrive, riflette una società. E così è una cosa assurda pretendere che ci siano dei giornalisti molto migliori, dei giudici, della classe dirigente, dei militari, non so. Non esistono isole felici e quindi non c'è neanche una categoria che sia completamente fatta da virtuosi, ma c'è tanta gente di buona volontà che può avere come scusante per gli inevitabili difetti la buona fede.
Una delle accuse forse più gravi a questa professione riguarda il confronto con l'obiettività. Un luogo comune piuttosto abusato vorrebbe il giornalista come Pinocchio, come uno che dice cose non vere, magari sperando che poi, se insiste abbastanza a lungo, diventino effettivamente vere, tanto poi il lettore crede ai caratteri cubitali o confonde la verità col corpo 12, come diceva Borges. Ecco, se questa fosse la ringa di un pubblico ministero, la difesa cosa potrebbe rispondere?
Intanto che l'obiettività è un concetto, direi, filosofico. Cosa vuol dire essere obiettivi? Secondo me vuol dire arrivare con la mente sgombra a guardare i fatti, a cercare di capirli. Un esempio è sempre Rashomon, dove la stessa storia è raccontata da diversi punti di vista e diventa ogni volta qualcosa di nuovo. Non si può chiedere, insomma, un bambino che ruba una bicicletta è un precoce mascalzoncello, è una creatura candida che aveva un grande sogno, è uno che è stato educato male, è colpa della società che non dà le biciclette a tutti. Le ho dato 4 possibili versioni di un fatto unico.
Un'ultima domanda. Il giornalista e il futuro, le nuove tecnologie, il villaggio globale, le frontiere dell'etica, in quale di questi o di altri contesti vede le sfide più impegnative per i professionisti dell'informazione?
Per me rimane sempre un foglio di carta da riempire, raccontando decentemente una vicenda alla quale ti sei avvicinato con umiltà e con la voglia di renderti conto più o meno di come sono andati i fatti, per dirlo poi agli altri.
Nell'intervista di Adriano Montepuzzetti abbiamo ascoltato appunto Enzo Biagi, i suoi insegnamenti. D'altronde una persona con un'esperienza simile, un uomo che ha sempre voluto fare il giornalista per osservare il mondo e per difendere le persone anche più deboli dalle ingiustizie. Questo quanto diceva egli stesso. I funerali di Biagi si terranno giovedì a Pinaccio, il piccolo borgo di Lizzano in Belvedere, siamo sull'Appennino bolognese, dove il giornalista era nato e da dove diceva sempre Biagi non se n'era mai andato, e sarà seppellito accanto all'amatissima moglie Lucia. Intanto vorrei anticiparvi alcune frasi rilasciate da Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, che ha ricordato la figura del grande giornalista scomparso e che conosceva bene da lungo tempo. Infatti Monsignor Ravasi si è soffermato con i giornalisti a margine di una conferenza nella Sala Stampa Vaticana e ha spiegato proprio, tra l'altro, che tutti gli anni Monsignor Ravasi diceva una messa per la moglie e la figlia del giornalista, un evento al quale Biagi teneva molto. Una delle frasi di Ravasi è che Enzo Biagi era molto legato alle sue origini cristiane. E ci sono anche le parole del presidente della Repubblica Napolitano, Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato ai familiari del giornalista. Scrive: una grande voce di libertà. Con Enzo Biagi appunto scompare questa voce di libertà, e poi prosegue: a Enzo Biagi, uomo di genuina ispirazione socialista e cristiana, rendo riconoscente omaggio a nome del paese, esprimendo con commosso ricordo personale la più affettuosa vicinanza e solidarietà, ovviamente, ai suoi familiari, che sono in questo momento di dolore e di rimpianto. Allora ascoltiamo Monsignor Ravasi, il suo ricordo di Enzo Biagi.
Naturalmente i ricordi sono molteplici, noi ci conoscevamo ormai da una ventina d'anni e il rapporto s'era sempre sviluppato secondo due traiettorie che erano anche le traiettorie un po' della sua persona. Da un lato, se volete, l'aspetto più culturale in senso lato. Era giornalista, apparteneva a quell'orizzonte milanese di personalità che incidevano nel tessuto civile. E penso all'altro mio amico che aveva qualche legame, anche se erano molto diversi tra di loro, l'altro amico che ho avuto molto affezionato a me come Biagi, che era Indro Montanelli. Ecco, la prima via è stata un po' questa. Tante volte abbiamo parlato di questioni che riguardavano appunto questo mondo, il mondo nel quale adesso devo operare da una dimensione differente, ma che è pur sempre un mondo estremamente provocatorio e significativo, quello della cultura. Dall'altra parte poi c'è questa dimensione che io soprattutto devo ricordare, naturalmente con me la deve ricordare anche un'altra persona che ha attraversato la vita di Enzo Biagi in questa linea, in questa seconda linea, cioè il cardinale Tonini. La dimensione religiosa. Io potrei dire che Enzo Biagi era naturaliter cristiano, spontaneamente cristiano, e lui lo ripeteva ininterrottamente, soprattutto per le sue radici, per le sue origini. Non so quante volte, io avrei mille episodi da raccontare, che lui mi ha detto e che ripeteva tante volte, perché costituivano quasi il suo deposito interiore più ricco e più appassionato, quello dei suoi inizi, la sua famiglia, la madre, il padre con questo rigore morale, i preti della sua origine, dei bolognese, del mondo bolognese, ma anche e soprattutto proprio questo essere, sempre avere come punto di riferimento un modello etico, avere sempre un giudizio morale sia nei propri confronti, anche quando si violano questi principi morali, sia nei confronti degli altri. Se voi notate, i suoi libri sono tutti libri autobiografici e autobiografie di incontri, ma i ritratti che lui presenta, apparentemente ritratti così oggettivi, quasi con quello sguardo tipico del giornalista che riesce attraverso poche pagine a ricostruire una storia, personaggi, tutti i più personaggi importanti del secolo scorso hanno incrociato l'esperienza giornalistica di Biagi, però se voi leggete quei testi voi vedete che non mai, mai sono alieni questi ritratti da un giudizio morale. Gli ultimi incontri sono stati il 12 settembre, ricordo ancora la data, un pomeriggio trascorso insieme a casa sua a Milano, in via Vigoni, dove ha per l'ennesima volta raccontato tutta la sua vita. E alla fine ha voluto, proprio perché questo racconto era di una sincerità assoluta nel bene e nel male, ha voluto che io gli dessi l'assoluzione come in una confessione, proprio perché considerava quello come il suggello un po' della sua vita, perché diceva non ci vedremo mai più. E invece, ecco è l'altro ricordo, ci siamo incontrati proprio nei giorni scorsi quando lui era in clinica, ero su a Milano solo di passaggio, era in clinica a Milano, sono andato là, ormai me l'avevano dato, ormai immaginavo di vedere la solita figura in una terapia intensiva, invece era seduto. Ed era felicissimo perché aveva smentito quasi questa sua profezia del non vederci più e abbiamo insieme ancora parlato, ci ha voluto che mi sedessi proprio per stare insieme e ci siamo salutati, ha voluto che dicessi ancora, l'ha detta anche lui, la preghiera della sua mamma, quella che lui ha imparato da bambino, il Padre Nostro e l'Ave Maria, e poi ci siamo in questo caso scambiati un appuntamento che invece non si realizzerà.
Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, appena ricordato Enzo Biagi, anche i suoi ultimi giorni. Stanno scomparendo un po' i grandi vecchi, prima Don Oreste Benzi, poi Enzo Biagi, e allora tutti noi speriamo, non dico di essere come loro, ma perlomeno di essere degni dei loro insegnamenti. Io vi ringrazio, come sempre, grazie dell'ascolto e vi lascio dunque in buona compagnia con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.